Come i bambini che il giorno dopo hanno scuola presto, ma comunque in queste notti europee tengono su la maglietta del proprio giocatore preferito. Io ammetto subito, ho la maglietta di Lukaku, quella di quest'anno, la terza maglia, devo dire abbastanza sudata. Gian, tu come sei messo?
No, tranquillo, tranquillissimo.
Tranquillissimo, non è successo niente, già
No.
sapevi.
Ma va, cosa vuoi che sia successo? Niente di che.
Ti eri giocato il 3-2, di la verità.
Sicuramente, ma in realtà io sono un viaggiatore nel tempo. Avevo già visto questa partita e sono tornato indietro tranquillo di quello che avevo già visto. Un po' incazzato, però tranquillo di quello che avevo già visto.
Sì, questa mi sa che l'hai presa dal playbook di Barney Stinson, di la verità.
Potrei, come non potrei, non te lo dirò mai, onestamente.
Va bene, va bene. Allora, questo è il terzo episodio, il primo gioioso dell'orologio Rewatch, che riguarda appunto tutte le partite, che riguarda e riguarda tutte le partite più importanti della stagione dell'Inter. Non ve l'avevamo annunciato, ma beh, che occasione migliore per non fare una puntata se non questo momento in cui, almeno per 7 giorni e 90 minuti, l'Inter può ancora giocarsi le chance di andare agli ottavi di Champions League.
Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta.
Di cosa parla questo podcast?
Che domanda? Insieme a Def abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto, Fede. Sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava Sandiri in quantità, numeroni e bla bla bla. Inizia l'orologio. L'orologio, c'è l'orologio. Lo Prato Scudieri al mixer.
È stata una partita in cui sono successe 10.000 cose, ci sono state 10 fasi al proprio interno, ma appunto questo momento è dedicato esclusivamente al rewatch di 90 minuti, in questo caso 97, con i 7 minuti di recupero tra primo e secondo tempo. Borussia Mönchengladbach-Inter ha detto tante cose e, come ha detto Paolo Condò subito dopo la partita, è sicuramente una di quelle gare che fa crescere i giocatori della squadra che vince, quindi in questo caso l'Inter. Non era scontato. Gian, io direi partiamo proprio dall'inizio. Alle 8 escono le formazioni. Lato Borussia Mönchengladbach, cosa ti aspettavi?
Mi aspettavo esattamente quello che è poi sceso in campo, viste anche le assenze in alcuni reparti, soprattutto di Elvedi in difesa. Quindi Marco Rose si schiera con il 4-2-3-1, che andiamo a leggere, che era con Sommer in porta, Lainer, Janschke, Ginter e Wendt a comporre la linea dei 4, Kramer e Neuhaus a fare da schermo davanti alla difesa e Lazaro e Thuram sugli esterni d'attacco con Stindl a ballare dietro a Plea. Mentre l'Inter giocava appunto con il solito 3-5-2 in cui sono stati confermati 8 undicesimi della formazione vista Reggio Emilia contro Sassuolo. Gli unici cambi, appunto, Brozovic per Vidal, obbligato dalla squalifica del cileno, Young per Perisic, e poi il rientro di Romelu Lukaku al posto di Alexis Sanchez. Quindi la formazione, appunto, 3-5-2 con Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa, confermatissimi. Darmian ancora positivo, poi ne parleremo più avanti, assieme a Young, appunto, sugli esterni di centrocampo. Barella, Brozovic e Gagliardini a comporre il triangolo di centrocampo dietro, appunto, a Martinez e Romelu Lukaku. Questi sono i 22 che sono scesi in campo alle 9, alla vigilia di una partita che era da dentro o fuori, che è stata probabilmente a livello di spettacolo la più dentro o fuori che ci si potesse immaginare. Che ne dici?
Esatto, è stata proprio una Royal Rumble. Abbiamo detto che ci sono state diverse fasi di questa partita e secondo me sono state tutte scandite dall'Inter, nel senso che rispetto un po' come col Sassuolo c'è stata un'inversione di tendenza e secondo me innegabile per quanto Conte faccia il gioco delle tre carte, su non è cambiato niente. L'Inter, la prima cosa che ho notato è che ha abbassato di una cosa come credo 20 metri il proprio baricentro e ha smesso di volere il possesso del pallone a tutti i costi, e secondo me nei primi 30 minuti si è visto molto, dove l'Inter ha creato veramente tanto, Lautaro ha sprecato tantissimo, e questo modo di preparare la partita di Conte secondo me ha pagato, perché questa è una squadra che si esalta quando ha spazio davanti a sé, soprattutto perché Lukaku fin dai primi minuti ha messo in croce tutta la difesa del Borussia Mönchengladbach, che non sapeva come prenderlo, e nel secondo tempo poi vedremo che ci sarà un climax ascendente. Però è stata proprio questa anche la differenza rispetto all'andata. All'andata Borussia schiacciato e possesso palla completamente legato all'Inter, con Brozovic che è ancorato davanti alla difesa, come mi facevi notare tu, con anche pochi compiti di pressing, c'era veramente, veramente tanto campo davanti all'Inter, che l'ha sfruttato grazie anche a un ottimo Darmian.
Sì, di contro io ho visto un Borussia che ha cercato di portare molto palla, specialmente nei primi 20 minuti, insomma fino al gol dell'1-0. Il Borussia forse è stato stupito dall'atteggiamento dell'Inter, che in realtà non era così bassa in quei primi minuti. Faceva pressing solamente sui passaggi negativi della squadra di Rose, però una volta passata la tre quarti difensiva non andava così tanto a pressare gli uomini appunto del Gladbach, che in realtà in fase di impostazione hanno giocato con tre difensori fondamentalmente, perché Wendt e Lainer si alzavano altissimi e Neuhaus scendeva sempre in mezzo a Janschke e Ginter per impostare, questo per tirare sul più possibile la manovra e cercare di far partire più alti possibili appunto i terzini. In realtà la mossa non ha pagato granché, perché l'Inter è sempre stata molto accorta e si è visto subito come Barella si è andato quasi sempre in uscita su Wendt, non facendolo mai uscire, mai partire alto, mentre dall'altra parte Lainer veniva preso da Young, ha avuto un po' di libertà in più, e infatti poi sul fine del primo tempo è lì che nascono le occasioni pericolose. Però l'Inter ha pressato nei primi 20 minuti poco ma molto bene. Una volta passata la sfuriata dell'Inter, quindi il gol e le due occasioni di Lautaro, il Borussia ha preso campo, l'Inter è arretrata, forse anche psicologicamente, visto il risultato di vantaggio ottenuto così presto, e questo ha permesso soprattutto sulle due fasce di avere dei momenti di difficoltà dell'Inter, che, mi permetto di dire, ha perso un po' troppi palloni senza neanche avere questa grossa pressione da parte del Borussia Mönchengladbach, che non era neanche così organizzata. Mi spiego meglio. Su Brozovic era stata prevista una sorta di gabbia, si è vista poco, però c'era questo diamante, questo rombo attorno a Brozovic composto da Plea, Thuram, Stindl e Kramer, che lo chiudevano soprattutto in fase di uscita bassa, ma in realtà sugli altri non c'era tutta questa pressione. La pressione avveniva quasi a livello isolato, quando il portatore di palla era girato di spalle rispetto alla porta dei tedeschi. L'Inter però si è complicata troppo la vita, e su questo, io sto già passando alla fine del primo tempo se me lo concedi, arrivano due errori gravi secondo me. Uno è quello di Bastoni, che non spazza benissimo la palla sul finire di tempo, e l'altro è il tocco un po' velleitario, se mi concedi, di Gagliardini, da cui poi nasce l'azione del gol, che secondo me, e poi voglio vedere come la pensi tu, è proprio il ciclico errore dell'Inter, cioè non è un errore individuale, più o meno, però a quel punto Lainer è alto perché la pressione c'è stata, l'Inter è messa male perché sta bassissima, quindi succede che Lainer trova lo spiraglio sulla fascia, Thuram dal lato debole, e qui vediamo non le difficoltà di Darmian, però un qualcosa di cui aspettarsi. Comunque Thuram è un giocatore di livello rispetto a Darmian, che pure ha fatto una buonissima prestazione nel primo tempo, fa un taglio dal lato debole verso il centro dell'area, a quel punto Skriniar colpevolmente, come spesso gli capita, guarda solo la palla, e Plea gli parte, gli scappa via dalla marcatura e si ritrova da solo sul secondo palo, mettendo in rete di testa da 4 metri. Non credo ci sia niente da aggiungere circa poi il dopo l'impatto. Quindi no, queste sono più o meno quelle le cose salienti da parte del Gladbach. Non è che ha fatto tantissimo secondo me il Gladbach nel primo tempo, però lo ha fatto con continuità. Il possesso palla è stato quasi sempre propositivo, solo che a un certo punto c'è stato quei meccanismi di alleggerimento da parte dell'Inter che non hanno funzionato, e un po' troppo di palleggio all'acqua di rose fatto nella metà campo difensiva, che poi è costato il gol del pareggio.
Sì, lì secondo me l'Inter aveva proprio finito le idee, che poi è dove deve andare a lavorare Conte, cioè è quello che ci siamo detti, c'è stato un po' questo reset alle dinamiche dell'anno scorso, e si vedeva anche molto bene come adesso le mezzali si aprissero con costanza, e tra l'altro è un movimento che fa sempre grande scompiglio nelle difese avversarie, questa cosa dei centrocampisti che si aprono così tanto per impostare. In quel caso erano proprio saltate tutte le misure, e l'Inter comunque si ostinava a fare questo giro palla con questi palloni lentissimi che passavano per il centro, che ogni volta erano un'invocazione e probabilmente provocavano la caduta di qualche santo sparso per il mondo, perché veramente erano si sentiva proprio che stava rischiando. Infatti poco prima del gol Lukaku urla a Barella di urlare ai difensori, per dire anche quanto fosse lunga l'Inter, lanciatela a me, datela a me, basta fare questi passaggi. 20 secondi dopo, come dicevi tu, Bastoni, che ha avuto anche lui diversi momenti all'interno della partita, perché ha giocato bene all'inizio, poi si è perso come tutta l'Inter nella ripresa, e poi ha finito molto forte con quel giallo finale, che vabbè, lì quello era il fallo che Brozovic doveva fare su Messi l'anno scorso, ed è una situazione ciclica che si ripete sempre, quindi in quel caso bravo Bastoni che hai fermato Wolf, mi sembra. Però Bastoni era quello che era andato un po' più in confusione, ma perché lui è quello che prova sempre comunque a giocare la palla, no? Quindi è proprio sintomatico del fatto che qualcosa non stesse funzionando. Tra l'altro dal suo lato Gagliardini stava girando un po' a vuoto, cosa che tra l'altro gli capita spesso quando tutta la squadra non copre. Lautaro era in evidente deficit di ossigeno. Insomma, si è gestita male. E se mi permetti, così ci buttiamo sul secondo tempo, la mala gestione, se così vogliamo chiamarla, è stata un po' una costante anche nel secondo tempo, nei secondi 45 minuti dell'Inter, perché partenza ineccepibile, cambi di Conte ottimo, cioè cambio di Conte ottimo, toglie un Darmian che secondo me aveva dato tutto, e mette dentro Hakimi, e Hakimi che fa giocare da Hakimi, quindi non schiacciato lì davanti su Lukaku come visto con Real Madrid settimana scorsa, ma con del campo davanti, e quindi il Borussia è più conservativo nel secondo tempo, però concede spazio, e l'Inter è bravissima a prenderlo con due giocatori. Uno è Lukaku, che ingaggia una personale battaglia con il povero Zaccaria, che veramente deve aver espiato tanti peccati stasera, perché
io a un certo punto ho temuto per la sua vita, quando sì. Lukaku l'ha battuto ho avuto realmente paura per lui.
Sì, no, è stato e paradossalmente può essere considerata non il peggio che gli è capitato stasera, perché è andato veramente veramente in difficoltà su ogni pallone che ha giocato, cosa che capita spesso in realtà a chi gioca contro Lukaku, e ci sono queste serate in cui mi viene da dire Lukaku è buggato, perché nel primo tempo fa quel tacco clamoroso che porta al gol di Darmian, e insomma secondo me sì, bravo il passaggio di Gagliardini per Darmian, ma secondo me il 50% del gol, e bravo Darmian a mirare tra le gambe di Sommer, ma il 50% di quel gol è di Lukaku. Nel secondo tempo entra veramente in modalità Unleash the Beast e fa un gol che non ha, cioè non credo sia replicabile da alcun giocatore al mondo, punto.
No, confermo. Ho letto qualcuno su Twitter, Marco Facchetti, lo cito perché
stavolta
me lo ricordo,
lo citiamo.
Sì, sì, no, ma perché più che altro è un ragazzo che ne capisce ed è del mestiere, evidentemente. Se avete modo di seguirlo su Twitter, fatelo. Non ha avuto problemi a ricordare un altro numero 9 dell'Inter. Cioè, oggettivamente, quel tipo di movimento veniva fatto da quello che è passato dal 10 al 9. Non è quel tipo di giocatore lì, ovviamente, però per dominanza fisica in alcuni tratti della gara Lukaku lo ricorda parecchio. Se però mi permetti di tornare poi su quello che dicevi tu, per continuare il parallelo, visto che tu ti stai occupando dell'Inter e io mi sto occupando del Borussia più o meno, tu hai detto conte bene coi cambi. Ecco, secondo me Rose un po' ha peccato, perché ti spiego. Nel momento in cui partiamo dal presupposto che il cambio di Zaccaria è un cambio tattico, perché lui ha paura di, evidentemente ha capito che Lukaku sta dominando i palloni e prova a mettere qualcuno di più fisico pur fuori ruolo per controllarlo, e per qualche minuto nel secondo tempo ci riesce. Il secondo cambio lo fa nel momento 10 minuti dopo che entra Hakimi, ed è un cambio, secondo me, lieto di essere smentito da chi conosce meglio il Gladbach di me, un po' agevola il compito di Conte. Cioè, Conte mette Hakimi quando ancora c'è la possibilità di avere un Borussia equilibrato più o meno, e soprattutto con Vent sulla fascia. È vero, Vent magari ha più delle caratteristiche per spingere, ma in realtà con il cambio che viene fatto, tolto Stindl dalla zona centrale del campo, che era quella secondo me dove l'Inter, non dico non avesse sofferto, però aveva retto meglio, per mettere Embolo ha creato secondo me un problema nelle gerarchie della fascia sinistra del Gladbach a favore di quella destra dell'Inter. Cioè, Embolo è un attaccante esterno che tende ad accentrarsi più o meno all'incirca su per giù, e quindi in questo modo cosa fa? Costringe il giocatore che gli gioca dietro comunque a leggere i suoi movimenti davanti, e tende a schiacciarsi sul difensore dell'Inter. In questo modo però viene meno quello che è il sovrannumero a centrocampo, perché è un 4-2-3-1, sì, ma Stindl tende sempre molto ad abbassarsi, tant'è vero che in fase di ripiegamento il Gladbach gioca con il rombo, effettivamente, con Lazaro che torna a fare addirittura la mezzala, e quindi c'è una superiorità numerica in quella fase di gioco. Togliendo Stindl, la superiorità numerica si elide totalmente, e la stanchezza di Lazaro unita con l'impossibilità di Embolo di trovare degli spazi in campo aperto da prendere fa sì che l'Inter in qualche modo abbia un periodo di tempo da assestarsi. Cioè, sa benissimo che quelle che sono le avanzate pericolose del Gladbach devono arrivare per forza dalle fasce, quindi si concentra esattamente lì. E a quel punto non è, secondo me, poi un caso che il gol del 2-1 arriva al 64esimo, quando ancora il cambio non viene fatto, ma 3 minuti dopo questo cambio succede appunto che l'Inter attacca proprio dalla fascia destra, quella sinistra del Gladbach, 3 passaggi. Sanchez, che secondo me, e non so se lo sottolinei tu o me lo lasci sottolineare, a prendere quella zona di campo dietro Lukaku è eccezionale, ma anche dietro Lautaro, comunque la zona da numero 10 la prende in maniera eccezionale. Passaggio per Hakimi, che a quel punto ha una prateria davanti a lui perché ancora non ci sono le misure nel Gladbach. Palla in mezzo per Lukaku e arriva il 3-1. Ecco, secondo me lì Rose si è fatto prendere un po' troppo dalla fretta e poi ha dovuto arrancare e cercare di recuperarla in qualche modo buttandosi all'arma bianca in avanti.
Sì, quando poi appunto l'Inter sta attraversando il proprio miglior momento, Sanchez si addormenta. Sanchez perde un tempo di gioco, proprio il caso di dirlo, e lì Plea è bravissimo a trovare il gol. E in realtà lì tutti siamo rimasti un po' attoniti perché la partita sembrava finita.
Sì,
la
sì,
partita
sì.
Sembrava 3-1 finita.
Sembrava che c'era proprio quella sensazione lì, secondo me.
Sì. E il Borussia Mönchengladbach si ritrova in gara con proprio, cioè, un errore maccheronico. Poi secondo me, Gian, possiamo fare appunto flash forward alla fine, perché sì, appunto il Borussia si, così poi tiriamo un po' le somme, il Borussia si ritrova in partita e lì salta ogni tipo di schema e come facevi notare tu su Twitter, secondo me l'emblema degli ultimi 10-15 minuti è la scivolata senza senso che Brozovic fa in area di rigore, che credo sia durata una cosa come 20 minuti, cioè probabilmente no, sta ancora scivolando, diciamo da Gladbach sta arrivando a Dortmund, non so bene la geografia tedesca, però è ancora lì che scivola e proprio senza, è saltato tutto, si è giocato principalmente di nervi. L'Inter era riuscita a perderla la qualificazione un'altra volta, poi fortunatamente il VAR in maniera ineccepibile, mi viene da dire, si è intromesso sulla tripletta di Plea e...
Sai che dico una cosa col senno di poi, che giustamente avendo l'Inter vinto posso permettermi magari anche di analizzarla più tranquillamente. Sai che realmente il vero problema è il saltino che fa, perché al momento della partenza del tiro non è sulla visuale di Handanovic, ci sono i difensori dell'Inter a impedire la visuale, è il saltino e in concomitanza col fatto che Handanovic non si tuffa. Poi ovviamente bisogna capire se Handanovic non si tuffa perché non la vede per i difensori o perché viene bloccato dal saltino, ma in realtà secondo me sono state le due cose. Io sono quasi convinto che se Handanovic si fosse tuffato pur anche col saltino, non so se l'avrebbero annullato quel gol lì. Ma devo essere brutalmente sincero.
Ma allora, io premesso che l'ho rivisto un paio di volte, ma mai con grossa cognizione di causa. Nel senso, lui è sulla traiettoria, cioè il pallone passa dalle sue parti e lui è in fuorigioco.
Sì, quando il pallone passa da lui è in fuorigioco, però io non credo che sia il problema sia realmente la sua posizione al momento della partenza del tiro, è che lui si rende attivo con quel saltino. È quello secondo me che
frega. Sì, no, esatto. Però cioè, secondo me comunque siamo in quel range di ineccepibilità di intervento da parte della tecnologia, e nel momento in cui l'arbitro viene richiamato, in questo caso va detto che era proprio, cioè se io mi tengo un minimo di margine per interpretativo per quella che può essere la gara di andata, anche se anche in quel caso a me era sembrato assolutamente assurdo non annullarlo, qui siamo veramente di fronte all'evidenza, cioè
no per carità, non mettiamoci a dire il contrario,
no cioè giustificare il gol non annullato all'andata per i capelli si poteva tirare, qui sei proprio di fronte a nel momento in cui ti chiamano è proprio dire impuntarsi sul niente, e sì che l'arbitro era un bel tipetto, perché
non erro è l'arbitro della finale di
lui, di è lui.
Tra l'altro entrava nella partita con una media, sto andando a controllare, di 4 cartellini gialli a partita in stagione.
Esatto, all'Inter ne ha dati 7, di cui uno a Conte. E devo dire, secondo me anche qui, tirando un po' le somme della partita, visto che in realtà poi diciamo che su quel gol annullato finisce un po' il patema interista con l'allenatore del Borussia Mönchengladbach che sbarella e diciamo la partita agonisticamente si affievolisce
e si conclude lì,
e l'Inter poi
lì, anche perché poi se vai a vedere i dati poi adesso secondo me giusto 2 minuti li dedico io ai meri numeri. Secondo tempo alla fine sì, c'è stata la reazione del Gladbach, però i numeri sono tutti a favore dell'Inter. Sono tutti a favore dell'Inter, a parte quello dei dribbling e dei contrasti vinti, che è un 50-50 praticamente. E nel primo tempo no, perché nel primo tempo più o meno sono pari i numeri, le voci a favore di una e dell'altra. Nel secondo tempo, a partire dal possesso palla fino a quelli che sono la percentuale di passaggi riusciti, l'Inter vince e di gran lunga rispetto rispetto al Gladbach. Appunto, secondo me è andato troppo presto all'arma bianca. È vero, il 3-1 al 73esimo ti taglia un po', però non era un problema, secondo me, di composizione degli uomini in campo, è semplicemente di non aver sfruttato quelle che erano le armi a disposizione. Anche perché, secondo me, e ti lascio la patata bollente da analizzare, la prestazione del centrocampo dell'Inter per una persona, secondo me, è positiva molto, ed è quello col 23. Per un altro è una prova solida, visto il personaggio, che è, parlo di Gagliardini. Secondo me di Brozovic, specialmente nel secondo tempo, possiamo parlare di una partita nevrastenica.
Sì, di una partita di Brozovic in tutto e per tutto.
Perché anche alla fine quel pallone che lui vuole giocare di prima, ma proprio nei minuti finali del recupero, vuole giocare di prima e la palla viene praticamente lanciata verso la tre quarti difensiva dell'Inter con Bastoni, che deve commettere fallo, comunque deve frapporsi davanti all'avversario in maniera... deve anticiparlo per calciarla via. È un errore concettuale. Secondo me Brozovic ha fatto vedere quali sono i suoi pregi in questa partita, secondo me, ma, e poi voglio sentire come la pensi tu, ha fatto vedere anche il perché il centrocampo, come è stato a Reggio Emilia, gira meglio, perché in fase di impostazione Brozovic è bravo, ma non ha quelle caratteristiche. Quei tre cambi di gioco che ha fatto Vidal a Reggio Emilia non li abbiamo visti stasera, è evidente.
Sì, beh, allora, io mi sono immaginato, quando ho visto la prima uscita di Brozovic palla al piede, in una sorta di remake di Avengers Endgame, quando Thanos dice agli Avengers: ma voi avete fatto tutto questo e dove vi ha portato? Di nuovo da me. Perché abbiamo parlato della parabola di Brozovic, da titolare inamovibile, da futura superstar con Spalletti, a perno di Conte, a esubero di Conte, e poi di nuovo abbiamo ricominciato il cerchio in questo 3-5-2. Secondo me non si può prescindere da quella testa pazza di Brozovic, e questo secondo me è un dilemma atavico dell'Inter, che si condanna a vivere e morire con il suo numero 77, che per carità esiste anche di peggio, ma come vediamo c'è la qualunque. Secondo me Brozovic, ti ripeto, è necessario a questa squadra, perché fa cose che nessuno fa, e ti dirò un'altra cosa in più: secondo me a livello difensivo si completa bene con Gagliardini. E si è visto molto, no? Perché Brozovic in cos'è che soffre tantissimo? Quando gli passano dietro. Gagliardini cos'è bravo a fare, oltre a ogni tanto pascolare per il campo e a segnare in controbalzo contro il Sassuolo, a seguire l'uomo nella linea dietro il centrocampo. Direi che quella è la sua miglior qualità. Quindi
sì, secondo me Gagliardini non è che eccella, non è che sia eccellente in quello, devo essere sincero, però in realtà sì.
È eccellente per i parametri dell'Inter.
Ah sì, ok, però ripeto, secondo me la vera complementarietà fra i due è nella lettura delle linee di passaggio. Cioè Brozovic è bravo magari nel tenere fisicamente, anche se poi non commette i falli che dovrebbe, come facevi notare tu. Però Gagliardini invece è bravo nel portare i raddoppi, e il primo gol nasce da un suo raddoppio portato molto bene. E la seconda cosa in cui secondo me è molto bravo è nell'intercettare le linee di passaggio. Non ho i numeri sotto mano perché onestamente non li ho controllati, ma lui nella lettura delle linee di passaggio è sicuramente molto bravo, e sono molti di più i suoi interventi a recuperare palloni in quel modo piuttosto che con un contrasto fisico, che è assurdo per un giocatore con il suo fisico, però diciamo che lì va a completare quelle che sono due delle lacune più grosse di Brozovic, ecco, quello sì.
Sì, no, ma poi io quando parlavo di linee, cioè di giocare alle spalle della linea di centrocampo, intendo proprio questo, cioè oscurare le linee di passaggio, togliere qualche certezza, sicuramente non inseguire l'uomo, perché abbiamo visto che ogni tanto anche Gagliardini va a funghi, come si dice in questi casi. Però secondo me questo centrocampo ti porta a non riuscire a gestire le partite. e questa sì, secondo me è la grossa pecca dell'Inter. Conte, poi adesso noi stiamo registrando mentre è in onda il post partita, quindi stiamo ripescando le sue dichiarazioni. Lui dice che Eriksen e Sensi garantiscono qualità ma meno interdizione, però forse bisognerebbe arrivare al punto in cui tu queste partite, ripeto, le gestisci, non le soffri, perché non si può continuare a, cioè non si può sempre pensare di fare due gol di vantaggio perché poi tanto ne prendi uno e quindi ti arrocchi a difendere l'ultimo. Questo è il meccanismo finale che andrà reimplementato nell'Inter, perché in questo momento l'Inter non si, credo, non si è mai trovata a gestire due gol di vantaggio, anzi di solito oltre diciamo nell'Inter 2.1 col trequartista era sempre, prendeva gol e poi ne doveva fare uno o due, quindi adesso si tratta di ricominciare da qui. Prendiamo quello che è stato la prima parte di stagione e l'accantoniamo. Bisogna solo vincere e mettere fieno in cascina, perché non ci si può guardare indietro. Secondo me da questa partita Lukaku ne esce come il leader massimo di questa squadra, più di chiunque dentro e fuori dal campo, forse anche più di Conte, perché certe cose le puoi provare, però queste partite le vincono i giocatori, e quindi settimana prossima Lukaku sarà l'attenzionato speciale 10 volte di più di quanto non fosse già questo. Quindi mi immagino una cosa tipo Siviglia raddoppiato, quindi l'Inter dovrà essere brava a spezzare questi raddoppi. Lato altri giocatori, secondo me Lautaro in chiaroscuro, primo tempo che non mi è piaciuto molto, perché ha fatto veramente fatica e secondo me è stato delittuoso quando aveva la palla sul sinistro e non ha tirato ma l'ha passata a Lukaku. Lì un attaccante non può un attaccante dell'Inter non può avere queste remore, hai mezzo specchio della porta libero, tiri, se sbagli ti prendi gli insulti, ma tiri.
Però
anche perché Lukaku, anche Luca, scusami Gian, però Lukaku non aveva linea, cioè non c'era linea di passaggio per Lukaku. Lì doveva tirare, aveva fatto il momento bene a rientrare, li tiri e va come deve andare.
No, hai ragione, però io parlo psicologicamente, viene da due tentativi murati in qualche modo, quindi posso anche capirlo, non lo giustifico, però posso capirlo. Secondo me la partita di Lautaro è stata tutto sommato positiva, è mancato lo squillo, il palo che prende è l'esatta rappresentazione di come lavorino bene sia insieme Lautaro e Lukaku, con l'unica differenza che Lukaku per Lautaro fa da seconda punta, mentre Lukaku con Sanchez è la prima punta, e si vede chiaramente nel posizionamento medio di Sanchez, che arretra di almeno una decina di metri sul raggio di azione, lasciando a Lukaku il compito di stare più avanti, mentre molto spesso capita che Lautaro sia più avanti di Lukaku anche in fase offensiva. Sì, secondo me il problema di Lautaro è stato non trovare il gol subito. L'occasione al 27esimo secondo me meritava miglior sorte, poi il palo è un'altra, però comunque è più un problema mentale secondo me in questo momento, in questa partita per Lautaro, più che tecnico tattico, anche perché, e con questa concludo la serie di numeri perché vi sto stancando, lo so, la partita finisce con un Inter che overperforma dal punto di vista offensivo con 1.6 expected goal, segnandone poi 3, ma per una, credo la prima volta in stagione, overperforma anche dal punto di vista difensivo, perché per l'ennesima volta in stagione underperforma anche dal punto di vista difensivo, perché il Gladbach avrebbe dovuto segnare 1.2 expected goal, ma in realtà ne ha fatti 2, e quindi per tanto di positivo che c'è, continuano a esserci delle cose da sistemare da tutti i punti di vista, e secondo me la composizione del centrocampo incide moltissimo su questo.
Sì, e quindi per tirare le somme possiamo dire che questa partita è stata decisa da un allenatore che ha azzeccato i cambi, da un giocatore che non segna mai quando la palla scotta e dall'ultimo caso di crisi Inter, che è Hakimi. non era semplice, secondo me, mettere dentro quel pallone che aveva un peso discreto, soprattutto perché si era parlato tantissimo di lui, si era detto molto, e devo dire che comunque Hakimi poi alla lunga secondo me si è visto poco durante il secondo tempo, però quando c'era da sprintare, da fare quello che sa fare bene, l'ha fatto, e questa secondo me già è una bella notizia, visto che Darmian è stato fantastico come lo è stato col Sassuolo, però si vede che un po' come per Gagliardini lui arriva lì e basta,
a un certo
perché
punto
ha dei limiti, cioè è un ottimo giocatore ed è ha avuto una carriera che parla per sé, però ha un ceiling abbastanza evidente. Hakimi può arrivare non si sa bene dove, e quindi su quel margine si può andare.
L'accetta praticamente adesso mi sta entrando con l'accetta su tutti i critici, ma come si permette? È già crisi Inter, è già epurato Hakimi, lei mi va con l'accetta a smentire tutto questo? Non si può permettere di fare ciò, Loprato, come si permette?
Ma guardi, diciamo che torno sempre lì, finché Conte vince le partite può far giocare chi vuole, può dire quello che vuole, può insultare chi vuole, tanto i conti si fanno a maggio, e quello che succederà a maggio dipende da quanto tu riesci a rimettere in sesto adesso. Secondo me comunque, e poi possiamo andare verso la chiusura Gian, secondo me essere arrivati con questo gruppo a giocarti da sfavorita, perché poi alla fine cioè adesso la situazione dell'Inter è: se l'Inter vince e Borussia e Real Madrid non pareggiano, l'Inter passa.
Sì.
Questa è, poi ci sono tutte le varie casistiche, se il Borussia passa prima, il Real Madrid è più incentivato a pareggiare, se il Real Madrid passava in vantaggio il Borussia, cioè ci sono tutte queste variabili che secondo me, cioè su cui ci si può rompere la testa, ma non ha senso, perché tanto saranno due partite in contemporanea. E abbiamo visto che l'ostacolo più grande dell'Inter negli ultimi due anni è sempre stato se stessa. Quindi a maggior ragione dico che per me essere arrivato, soprattutto con i risultati che, cioè, hai perso punti contro lo Shakhtar che ha preso tipo 30 gol dal Borussia Mönchengladbach, che ha perso punti 10, grazie, scusami, ero andato col pallottoliere, hai perso 6 punti con Real Madrid che a sua volta ne ha persi 6 con lo Shakhtar, cioè proprio non si è capito niente di questo girone, e bastava pochissimo, e la partita di stasera, che ripeto non è stata la partita perfetta, tutt'altro, ti ha dimostrato quanto bastasse veramente poco per portarla a casa, e probabilmente tu avessi giocato in una certa maniera questo girone l'avresti già passato stasera, quindi non staremmo. Quindi per me rimane un fallimento di Conte non aver sistemato questo girone, e soprattutto questo turnaround all'anno scorso non è quello che mi aspettavo da quest'anno, non è quello che mi aspettavo a questo punto della stagione, però alla fine bisogna essere pragmatici, se con questo modulo e con questi uomini si vince, tutto il resto è un grande sticazzi, ci sarà la pausa natalizia, ci sarà veramente anche la prossima stagione piuttosto, ma adesso l'Inter ha bisogno di risultati, ha bisogno di far tornare i giocatori al centro del progetto, non le idee, non i sofismi, non le polemiche, non Eriksen. Giocano quelli che meritano. Darmian gioca al posto di Hakimi? Sì, perché Darmian sta giocando meglio di Hakimi. Darmian è un giocatore migliore di Hakimi? No, ma come ho detto poc'anzi, finché si vince, sti cazzi, ci sarà tempo, ma il tempo è sempre e solo subordinato alle vittorie. Se non vinci non sei tranquillo, e soprattutto in questo caso se non vinci concludi la stagione, che già è abbastanza, cioè io ripeto continuo a essere molto scettico, non per le congiunzioni astrali per la qualificazione in Champions, ma proprio perché secondo me vincere con lo Shakhtar Donetsk è tutto meno che scontato.
Guarda, io mi permetto di concludere dicendo che bastavano due punti in una delle due gare d'andata pareggiate, possibilmente quella col Gladbach all'andata, che era totalmente nelle corde dell'Inter, e in questo momento la qualificazione dipendeva esattamente solo dall'Inter e sarebbe bastato anche solo un pareggio. Tant'è, di Sema è piena la storia. Adesso vediamo soprattutto come ci si arriverà alla gara di mercoledì prossimo contro lo Shakhtar in casa, ma ancora prima alla gara di sabato contro il Bologna, che serve quantomeno per dare continuità, secondo me, a tutti, non solo ai risultati, ma anche a quanto di positivo, perché comunque anche stasera, nonostante qualche nota tattica un po' dolente, di positivo c'è stato abbastanza, a prescindere dalle prestazioni dei singoli. Vediamo come si evolve.
Assolutamente. Poi, appunto, noi in questo caso abbiamo cercato di essere critici, nel senso di analitici, non di denigratori. L'Inter ha giocato è paragonabile, secondo me, alla partita in positivo, cioè in meglio questa, la partita che l'anno scorso l'Inter giocò a Praga, dove lì l'Inter rimontò. In questo caso, ripeto, lo sviluppo è stato diverso, ma secondo me le sensazioni sono le stesse. Adesso vanno fatti i punti in casa, e sì, questo è...
Ma lì partivi da una base mentale, secondo me, diversa, senza addentrarci troppo. Lì partivi proprio consapevole di te stesso, mentre questa squadra le proprie consapevolezze ancora non le ha. Quindi l'outcome credo sia lo stesso, ma il modo in cui ci sia arrivato è totalmente diametralmente opposto, secondo me.
Sì, no, io parlo proprio di peso specifico della singola partita all'interno di una campagna europea. Non c'è stata la gara col Borussia Dortmund, non c'è stata la gara col Tottenham giocata a San Siro. Potrebbe essere veramente quella di quella con lo Shakhtar di mercoledì prossimo, anche perché è veramente l'ultima chiamata. Però detto ciò, evitiamo di come diciamo sempre, di fare le tabelle, le marce o di scervellarci troppo. Ci sono 90 minuti da giocare. Per il terzo anno consecutivo l'Inter arriva all'ultimo soffio a giocarsi una qualificazione. Prima, come dicevi tu Gian, c'è il Bologna. Nel mezzo, forse, chissà, ci sarà un altro episodio dell'orologio, questa volta nel formato standard, classico. Nel frattempo ti ringrazio, vado a togliermi la maglietta di Lukaku, forse ci dormo, non lo so, adesso mi sento molto vicino al nostro Big Rom, anche durante il resto delle partite lo senta meno. Gian, abbiamo dato tutto.
Finalmente una puntata speciale vittoriosa. Mamma mia, che bella sensazione.
Già. Grazie a tutti e ci sentiamo prestissimo.